titoli. E poi abbiamo continuato di anno in anno, sempre sostenuti dalla diocesi. Abbiamo invitato i coniugi Grillini, il teologo Rocchetta, l'anno scorso Don Bruno dell'LDC, e quest'anno abbiamo chiesto questo servizio a Don Pino Pellegrino. Ripeto, io non so più contare, i libri che ha fatto, i corsi che ha tenuto in tutta Italia, agli insegnanti di religione, ai catechisti, perché riesce a parlare col cuore e a essere attento in modo creativo, simpatico, a quello che avviene nella vita, alle varie età di ciascuno di noi. Quindi siamo contenti. Abbiamo scelto l'aspetto educativo perché anche la Conferenza Episcopale Italiana ha messo il tema dell'educazione come uno dei temi primari, insieme al bene comune. Quindi ha una valenza molto grande. Noi faremo così, lasciamo spazio alla sua relazione, poi facciamo una piccola pausa e se c'è qualche domanda eccetera, poi una merenda per tutti, per i bambini e per gli altri. E se poi qualcuno vorrà acquistare i suoi libri sono a disposizione.
Grazie a Don Luigi delle parole dette nei miei confronti e grazie soprattutto a voi che con la vostra presenza così nutrita, così numerosa, attestate fiducia nei miei riguardi. Questo mi impegna a non deludervi troppo, mi impegna a dirvi e a darvi qualcosa, non deludervi. E che una delusione, quando vado a parlare, la do sempre. Una delusione della quale però non credo e non sono responsabile. Invece sarei responsabile di un'altra delusione di cui dirò. Ecco la delusione che è congenita in me, che porto sempre dietro. Voi magari pensavate di vedervi davanti chissà quale Pino. Io sono Don Pino, no? Invece vi trovate davanti un piccolo bonsai. Va bene, questa è la prima delusione, è la delusione che io do comunque, di questa non sono responsabile, mi trovo bene nella mia pelle, non è che abbia tanto autostima, comunque forse la giusta autostima ce l'ho, guai ai ragazzi ai quali noi non diamo l'autostima. I ragazzi ai quali non diciamo al mattino quando ti svegli, guardati nello specchio e di questo sono io, mi piaccio, mi trovo bene nella mia pelle, perché solo chi ama se stesso può amare la vita, può amare gli altri. Prima delusione, mi scuserete, mi assolverete, invece non dovreste assolvermi se io vi desse una seconda delusione della quale io sarei proprio responsabile. La delusione della pizza, la delusione della noia, perché una conferenza noiosa è sempre una conferenza disastrosa. Io dico sempre questo, i catechisti, bravissima gente, i genitori noiosi, sono sempre genitori disastrosi. Guai ad annoiare, guai a non parlare con un certo brio. Noi facciamo troppa poca propaganda alla gioia, eppure la gioia è una energia fortissima. Un figlio che cresce in una famiglia triste, malinconica, non può crescere bene. Invece se vive una famiglia serena, gioiosa, può crescere molto bene. Dunque io farò una conversazione, spero, seria, ma non seriosa. Di tanto in tanto mi permetterete, non offenderò nessuno, io spero, conterò qualche barzelletta. Incomincio subito una prima barzelletta che è fondamentale, ecco, per dire come noi dovremmo parlare. Dunque, una volta muore un camionista. Muore un camionista e si presenta davanti a San Pietro. Cosa vuol dire San Pietro al camionista? Caro San Pietro, se mi permetti io vorrei venire in paradiso. San Pietro lo guarda e gli dice, sì, vieni in paradiso. Entra in paradiso, non sei un santo però, vieni in paradiso. Un istante dopo, proprio un istante dopo arriva un prete Ecco, uno come me che va in giro a parlare, si presenta davanti a San Pietro, cosa vuole il reverendo? Vorrei andare in paradiso con una certa supponenza. E San Pietro dice, va bene, anche lei può venire in paradiso, però prima passi al camionista. Il prete si sente offeso, ma come prima il camionista? Questo è un bestemmiatore, si calmi reverendo, prima il camionista. Ma vuoi spiegarmi almeno perché prima passa il camionista? Guardi, reverendo, per farla in breve, la ragione è questa. Perché quando il camionista sfrecciava con il suo camion, faceva pregare tutti. Lei invece, quando predicava, faceva dormire tutti. Io non vorrei far dormire neanche uno, anche se il tema di questa sera è molto serio e molto impegnativo. Entro subito in tema. Educare, arte da imparare. Vi chiedo scusa se per 2 minuti e mezzo, al massimo 3, sono nelle nuvole, ma poi scenderò sul pavimento, sarò molto molto concreto. Sono nelle nuvole per 3 minuti perché vorrei spiegarvi il titolo, il perché del titolo, educare. Educare, io parlo dell'educazione a voi, non parlo dell'educazione quando si fa un convegno sugli animali, perché le cose si fabbricano. Gli animali si allevano, le persone si educano. Non educare è trattare i figli da cose o da animali. Ecco, oggi si sta perdendo il senso dell'educazione. Siamo davvero in piena emergenza educativa. Ecco perché, nonostante i sacrifici, accetto volentieri di parlare di questo tema, perché è quanto mai urgente. Non educare è tagliare il ramo su cui siamo seduti. Emergenza educativa. Educare è un discorso che si fa tra gli uomini, non parlando di cose o di animali. Educare. Arte. Sono ancora sempre nelle nuvole. L'educazione non è una tecnica, ma è un'arte. Non è una tecnica, ma è un'arte. Esempio, la differenza tra tecnica e arte è molto importante per le conseguenze che verranno qui al termine. Se io per esempio ho questo orologio che non funziona, io lo porto dall'orologiaio e gli dico me lo aggiusti, cosa? Ritarda, me lo lasci fino a domani, domani passa e prende l'orologio a posto, guarito, messo bene in regola. L'orologiaio è un tecnico. Come aggiusta il mio orologio che ritarda, così aggiusta il tuo orologio che ritarda. L'orologiaio italiano lavora come l'orologiaio giapponese, perché i tecnici hanno delle norme precise, universali, che vanno sempre bene per tutti. Invece chi di voi ha 2 figli mi dà sicuramente ragione quando dico, ecco, uno lo devo trattare in un modo, l'altro lo devo prendere in un altro modo. Questa cosa vuol dire? Vuol dire che l'educazione non ha delle norme precise, universali. L'educazione suppone creatività, fantasia, duttilità. L'educazione è un'arte. Se fosse solo una tecnica, le cose andrebbero benissimo. Dopo mettiamo 10 incontri, voi potreste andare a casa e dire, ecco, adesso io so quando a che punto il bambino manifesta un bisogno o fa un capriccio. Adesso io so quando è il momento di mandarlo a letto. Adesso io so come parlargli. Se fosse una tecnica tutto sarebbe facile. Come prendere la patente, in fondo è entrare una tecnica. Dopo un po' di tempo uno prende comunque la patente. Invece, anche dopo tanti incontri, uno non può mai dire io ho la patente di genitore. Io eviterò gli sbagli più gravi. Questi incontri sono importanti perché ci portano ad evitare gli sbagli più gravi, ma è difficile evitare tutti gli sbagli. D'altronde, genitori perfetti sono sempre genitori sospetti. Guai un papà e una mamma che dicono non sbaglio mai, specialmente un papà che ha il complesso del padre eterno. Qui comando io non sbaglio mai. Io dico sempre alle mogli, qui ci sono anche le coppie di sposi, i futuri sposi. Molto bella questa iniziativa, parlerò molto di loro, specialmente nella prima parte. Comunque già dico quello, io dico, cara moglie, futura moglie, non sposare un marito perfetto, un marito santo, perché sapete cosa fanno i mariti santi? I mariti santi fanno le mogli martiri, cioè, mi raccomando, genitori perfetti sono sempre genitori perfetti, occorre ammettere anche di sbagliare, ed è una grande cosa questo davanti ai figli, un papà e una mamma. Scusate se faccio uno sforzo enorme per tenere tutto quello che vorrei dirvi, perché poi voglio procedere in modo molto schematico, non vorrei fare un incontro marmellata. Ma dicevo, per esempio, un papà e una mamma che davanti a un adolescente dicono scusami, ho sbagliato, fanno un bene enorme, fanno, non dirlo troppe volte, perché tu, se tutti i momenti dici scusa, ho sbagliato, il figlio può dire, ma allora cambia mestiere. Si sbaglia in continuazione, però qualche volta dire ho sbagliato fa bene, perché il ragazzo dice guarda mio papà non è un Dio, anche lui può sbagliare, anche lui ammette di commettere degli errori e quindi io anche potrò dire al papà scusami ho sbagliato, se un papà o una mamma non dicono mai ho sbagliato, il figlio pensa che sia impossibile dire ho sbagliato, chiedere scusa. Andiamo avanti. Allora, l'educazione è un'arte, non è una tecnica. Il fatto di essere un'arte rende complicate le cose, perché la tecnica è in fondo più facile, invece l'arte, come dicevo, esige fantasia, duttilità e creatività. In altre parole, il fatto che l'educazione sia un'arte fa sì che l'essere genitore sia una cosa molto complessa. Difatti, chi è il genitore? Io adesso vi do la definizione di genitore, un po' lunghina, la preparo. Chi lavora con le mani è un manovale, chi lavora con le mani, col cervello, è un artigiano, chi lavora con le mani, col cervello, con la fantasia è un artista, chi lavora con le mani, col cervello, con la fantasia e con il cuore, finalmente è un genitore. Vedete quante competenze si richiedono per essere genitori. Arte difficile. Le mani. Infatti i genitori devono lavorare, lavorano veramente, e specialmente le mamme. Le mamme, dicono tutti, e sembra una cosa oggettiva, lavorano di più che non il papà, perché l'impegno dell'educazione è molto pesante, ma anche fisicamente le mani, no? Sostenere il bambino, accudirlo, dargli da mangiare, corrergli dietro, le mani. Poi dicevo, l'intelligenza per essere genitore, voi se siete qui è perché avete in fondo intuito che non si può educare a fiuto, a casaccio, bisogna sapere, mani, intelligenza, fantasia, l'ho appena accennato, avere due figli significa è commettere in moto la nostra duttilità, e il cuore, se non c'è cuore non c'è genitore. Dunque, essere genitore non è facile, proprio perché l'educazione è un'arte. Però, ecco, grazie che siete attenti, per questo passaggio è fondamentale per andare avanti. Però, anche nell'arte, noi dobbiamo, ci sono dei principi. Non basta, per esempio, avere un secchio di un secchio pieno di colori e buttarlo sulla parete, perché ne venga fuori un'opera d'arte. Anche l'artista deve andare a scuola, Accademia delle Belle Arti, per imparare l'arte dell'arte, così, anche nell'educazione. È vero che è un'arte, però l'arte pedagogica, pur esigendo fantasia e creatività, ha delle norme, ha delle leggi. E io questa sera vorrei proporvi, così molto tranquillamente, senza imporre niente a nessuno, vorrei presentarvi quali sono i plinti dell'educare, cioè le norme fondamentali dell'educare, così forse andremo a casa con qualche idea in più nella mente. Va bene? Abbiamo capito allora. Il mio compito è questo, di dire quali sono i punti portanti dell'arte di educare. Alcuni hanno valore trasversale, cioè toccano tutte le fasi dell'età evolutiva, altri invece in particolare toccheranno, mettiamo l'infanzia o l'adolescenza. Comunque sia, queste norme, questi plinti valgono sempre, Avere in mente questi plinti significa essere un genitore che difficilmente commette gravi errori. Allora, educare cosa vuol dire? Qual è il primo plinto dell'arte di educare? Spero di essere chiaro. Io dirò, educare è primo plinto, educare è secondo plinto. E qui scenderò sul pavimento, veramente. Primo punto, educare è giocare d'anticipo, educare è prevenire, educare è arrivare prima che la frittata sia fatta. Questo è un grande punto, un punto fermo, una legge dell'arte di educare. Su questo punto tutti sono d'accordo, tutti. Voi sapete che i pedagogisti, i psicologi su molte cose discutono, invece su questo non discutono. Tutti oramai dicono che gli anni più spessi della vita sono i primi. Gli anni più spessi della vita sono i primi 8-10, perché a quell'età la frittata o è fatta bene o è fatta male. Ecco. La vita, non prendete però la cosa proprio in modo matematico, non voglio fare del terrorismo psicologico. Ho sbagliato a educare il mio bambino, ho sbagliato per sempre. Sì, hai sbagliato, si può dire per sempre, però le correzioni sono sempre possibili. D'altra parte però l'infanzia non la si dimentica. L'infanzia la portiamo con noi per tutta la vita. La vita è come una lunga addizione. 1, 2, 3, 4. Noi sappiamo che nell'addizione basta sbagliare la somma dei primi numeri per continuare a sbagliare fino alla fine. Chiaro, no? Sbagli i primi anni, comunque sia, un po' sbaglierai sempre. C'è un proverbio che dice, se hai piantato un cardo, non aspettarti che nasca un gelsomino. Un altro proverbio dice, ciò che Pierino non impara, Piero non imparerà mai più. L'importanza dei primi anni, io sottolineo molto questo, perché sono sempre più convinto che gli anni più decisivi della vita sono proprio i primi. Voi mi chiederete, ma perché? E poi cosa fare? Visto come si tifana adesso il discorso, come si tifana? Non basta dire, ma bisogna anche spiegare. Perché i primi anni della vita sono così importanti? Io per farla molto in breve, ecco, dico che i motivi per cui i primi anni della vita sono importanti sono tre, per farla molto in breve. Primo motivo, perché i primi anni, vale a dire 2 anni e mezzo, 3 anni, il bambino arriva alla sua quarta nascita. Mi spiego con calma. Noi nasciamo almeno 5 volte, 2 anni e mezzo, 3 anni è la quarta nascita. Vediamo quali sono le nascite precedenti. Prima nascita, nella mente del papà e della mamma, vogliamo avere un figlio. Non si può avere un figlio pesaccio, il figlio va, non dico programmato, ma va deciso con consapevolezza. Seconda nascita, il momento del concepimento. Terza nascita, la nascita dell'anagrafe, quando andiamo a denunciare è nato. Poi abbiamo la quarta nascita che avviene su 2 anni e mezzo, 3 anni, quando il bambino incomincia a dire io. Ecco, il bambino nasce a se stesso. Questo è un grande momento della vita, uno dei momenti più grandi. Il bambino si accorge di avere un io, non è un bicchiere. Non è un tubo digerente il bambino, non lo è mai un tubo digerente, ma è un io, il bambino è una persona, io. Allora, questa è la quarta nascita, poi per i curiosi dico qual è la quinta nascita, d'altronde la sapete, qual è la nascita dell'adolescenza, quando un ragazzo veramente vuole diventare autonomo, questa è la nascita definitiva, sui 12-13 anni. I momenti della nascita sono i momenti più importanti della vita. Ecco, 3, 4, 5 anni sono anni importanti perché il bambino incomincia a capire di avere un io. Difatti quante volte dice io. sotto i 3-2 anni, se metti il bambino davanti a uno specchio, il bambino va a vedere dietro chi c'è nello specchio, non sa di essere lui. Dopo i 3 anni non va più dietro a vedere lo specchio, dietro lo specchio, perché sa che lì c'è lui, sono io. Ma attenzione, com'è l'io del bambino? Il bambino quale io ha? Risposta, il bambino ha l'io che noi gli diciamo che sia, non so se corre come italiano, però è vero questo, Il bambino non sa di essere bello, non sa di essere brutto, non sa di essere simpatico, non sa di essere antipatico. Il bambino è quello che io gli dico che lui è. Il bambino ha di sé l'immagine che io gli trasmetto. Immagine che noi poi ci portiamo dentro per tutta la vita. Ecco qui la ragione, la giustificazione, una delle prime giustificazioni dell'importanza dei primi anni. Io mi porto dietro per tutta la vita la prima immagine che ho avuto, immagine che dipende da papà e mamma, stupido, imbranato, cretino. Bravo, sei simpatico, coraggio, ce la farai, c'è il mio tesoro. Ecco, nel primo caso il bambino porta dentro di sé un'immagine, diciamo, di disistima, di poca voglia di vivere. Nel secondo caso invece porta dentro di sé un'immagine positiva. La vita la si impara ad amare proprio in questi primi anni, perché dipende dal papà e dalla mamma farla amare o non farla amare. Importanza del parlare al bambino, importanza. Io per esempio direi mai a un bambino di 3 anni, sei un bugiardo, sei un cretino, mai, perché lì tocco l'io del bambino. Con ciò lo rimprovero, lo vedremo andando avanti, dicendogli ad esempio, le bugie non si dicono, si dice la verità, non dico sei un bugiardo, sei un ladro, ma gli dico, le cose degli altri non si toccano. Ecco, in questo modo io faccio capire al bambino che forse ha sbagliato perché ha rubato, ma non gli dico tu sei un ladro, perché io lo marchio, io non marchio mai l'io del bambino, perché marchiare l'io del bambino vuol dire francobollarlo. Certe cicatrici psicologiche non si rimarginano più, si portano con sé per tutta quanta la vita. Lascia stare, faccio io, potrei portare 1000 esempi di papà e di mamma che hanno rovinato, mi raccomando, non voglio offendere nessuno, non voglio fare del terrorismo, ma che hanno guastato i bambini proprio fin dai primissimi anni. E potrei portarvi di fatti molto importanti, anche di personaggi storici, no? Papà dice al figlio, lascia stare, non toccare, faccio io. Ecco, e il bambino magari fa cadere un bicchiere, e il papà lo sgrida, ecco, lo sgrida fortissimo, lo sgrida tantissimo. E il bambino pensa, io sono un incapace, quindi io non faccio niente, io dovrò studiare da filosofo perché non sono capace a girare una lampadina. No, va bene? Ecco, l'importanza dei primi anni. Prima ragione, perché i primi anni si forma la prima immagine del proprio io che poi ci porteremo dietro per tutta la vita. Un'immagine, vi prego, che non va però esaltata, ma neanche non va inferiorizzata. Noi oggi soprattutto siamo portati un po' a enfatizzare, a esaltare l'io del bambino. Guai a toccarlo. Gravissimo atteggiamento. Vuoi toccare il bambino, vuoi se i maestri dicono qualcosa, sbagliatissimo questo atteggiamento di difesa esasperata del bambino. Il bambino acquisisce il senso della onnipotenza, io sono intoccabile, anche il maestro sbaglia. Ecco, oggi siamo un po' portati a esaltare il bambino, è bello, ma non esageriamo. Ecco, non so, per esempio, se una mamma mi diceva 2 o 3 anni fa, quando c'era tomba, lo si è tolto, Tompino, vedesse, mio bambino sembra scia meglio di tomba. Ancora adesso dicono, la mia bambina ha 4 anni ma balla come la Fracci. No, ecco, esaltare l'io. È bello, è giustificato, se vogliamo, ma non esageriamo. Una barzelletta. Anche le mamme dei preti hanno un po' questo debole, esatto, nei loro figli preti, no? Mio figlio. Allora, c'era una volta, c'erano 4 mamme di 4 figli preti. La prima dice, il mio figlio è monsignore, La gente quando lo incontra dice, Monsignore, Monsignore. La seconda dice, il mio figlio è vescovo. Quando la gente lo vede si toglie il cappello e dice, Eccellenza, Eccellenza. La terza dice, il mio è cardinale. Quando la gente lo incontra fa un passo indietro, Eminenza, Eminenza, Eminenza. La quarta interviene e dice, anch'io ho un figlio prete e pesa più di 100 kg, sui 110 kg ed è più alto di 2 metri. Quando la gente lo vede si mette le mani nei capelli e dice, oh Signore Gesù, oh Signore Gesù. Barzelletta per rompere un po', no? Ecco, non esaltare, ho scritto un libro di Barzelletta, l'acqua benedetta, sui preti, sulle suore, no, ecco, poi ne racconterò ancora altro, no? Senza offendere nessuno. Eh? Allora, il motivo per cui ho raccontato questa barzelletta è questa. Non schiacciamo il bambino, non francobolliamolo, ma anche non esaltiamolo troppo. Però è meglio, sotto un certo aspetto, non dico esaltarlo, ma lodarlo, volevo dirlo tra poco, ma lo dico già adesso, lodare qualche volta i figli. Noi i figli in genere non li lodiamo, li rimproveriamo, ma non li lodiamo. Io sento mamme che dicono che faccia sport a anni. Ma nessuna o una di tanto in tanto dice come ti sei lavato bene la faccia. È importantissimo lodare, perché il rimprovero è un rinforzo negativo, la lode è un rinforzo positivo, anche se si imparasse solo questo da questo incontro, imparare a lodare i figli, ma non subito di punto in bianco questa sera, e lodare, lodare. I figli potrebbero dire cose che hanno fatto oggi al pomeriggio, che hanno lavato il cervello, yeah. Però lodare è importante. Io quando parlo ai fidanzati, parlo a volte, è importantissimo per il fidanzamento, no? Dico per esempio, è raro che il marito ringrazi la moglie perché le ha preparato una buona minestra. Se la minestra sa di bruciato, che minestra hai fatto. Se la minestra è buona, sono rarissimi i mariti che dicono grazie, oh, mi hai preparato una minestra meravigliosa. Tutti abbiamo bisogno di essere qualche volta un po' lodati, va bene? Allora, tiriamo i remi in barca, non scappo perché anche se sono un po' stanco spero di non perdere il filo conduttore. L'infanzia è il periodo più importante perché il bambino incomincia a capire di avere un io, di non essere un tubo digerente. Secondo, l'infanzia è importante, fondamentale, perché nel periodo dell'infanzia noi formiamo una valigetta invisibile che anche abbiamo dentro di noi. Freud parlava di inconscio, io non adopero la parola inconscio che può essere un po' difficile, valigetta invisibile invece forse è più facile. In questa valigetta invisibile c'è di tutto. C'è di tutto. Pensate un po' quante cose il bambino sperimenta prima degli 8 anni. Quante cose. Anche solo oggi. Vede voi, sente parlare, vede il sole, vede magari un papà o una mamma che lo salutano, che gli sorridono, che gli fanno una carezza. Tutto entra nella valigetta invisibile. Valigetta invisibile che fa sì che noi poi possiamo andare avanti o accettando la vita o disprezzandola. In quella valigetta, ad esempio, c'è l'urlo di papà e mamma. In quella valigetta c'è, per esempio, la coccola. Coccolare non è mai viziare. Vedete come va sul discorso. Io purtroppo devo solo accennare. Poi magari, ecco, nel dibattito approfondirò un po'. In quella valigetta c'è, per esempio, una sorpresa. In quella valigetta c'è, per esempio, ecco, una festa. C'è tutto in questa valigetta. Ebbene, questa valigetta noi la formiamo nei primi anni della vita. Pensate un po' a quante cose avete voi sperimentato nei primi anni della vita di cui non vi ricordate più. È una valigetta ma invisibile, nel senso che non la vedete più. Terzo motivo, devo galloppare un po', che spiega l'importanza dei primi anni, è perché in questi primi anni, ecco, si mettono, si può dire, le strutture fondamentali della psiche. Faccio un esempio. In questi primi anni il bambino sviluppa l'intelligenza. si fa o meno intelligente. Dicono gli psicologi che l'intelligenza si struttura fino a 8-10 anni. A 8 anni il bambino ha già l'80% di quella che sarà la sua intelligenza. 80%, resta solo più il 20% che raggiungerà nel periodo dell'adolescenza. Poi o sarà furbo o non sarà più furbo in eterno. I primi anni il bambino sviluppa l'intelligenza. Qui il discorso dovrebbe essere molto approfondito, ma scusate, vado oltre perché mi perderei un particolare. Però quando io parlo alle educatrici della scuola dell'infanzia dico la scuola dell'infanzia è la scuola dei piccoli, ma con conseguenze più grandi. Allora, per esempio, l'intelligenza si sviluppa in questi anni. Il linguaggio, ecco un'altra struttura, diciamo così, psicologica. Il linguaggio. Il bambino impara più parole nei primi anni della vita di quante non ne impari in tutto il corso universitario. Quando è che il bambino impara a parlare? Dicono tutti, il bambino impara a parlare dai 2 ai 6 anni. Questi sono gli anni in cui il bambino impara a parlare, visto come sono importanti i primi anni. Impara a ragionare, sviluppa l'intelligenza e impara a parlare. Si forma la valigetta invisibile, si forma un io, visto lo spessore dei primi anni. La parola, il bambino impara a parlare dai 2 ai 6 anni. Ma impara a parlare, lo dicono tutti, se noi gli parliamo, non se il bambino ad esempio è troppo teledipendente. Un bambino troppo teledipendente, un bambino di 4 anni, troppo teledipendente, parla come uno di 3 anni, direte, solo un anno in ritardo. Ma un anno in ritardo a quest'età vuol dire essere poi in ritardo magari per tutta la vita. Quindi parlare ai bambini. È fondamentale parlare ai bambini. Qui è un capitolo enorme. Se qualcuno vuole approfondire questo, non è che io sia qui a fare il venditore di libri, però come supporto lo dico, leggete questo libro che piace tantissimo, ditemi qualcosa, come parlare ai bambini. Se io non parlo al bambino, lo tratto come un animale domestico. C'era una psicanalista francese, François Dolto, diceva, io ai politici vorrei dire una cosa sola, investite sull'infanzia, investite sulle prime scuole dei bambini, dove si insegna a parlare. Noi in genere, scusate, i bambini non parliamo, comandiamo, ma non parliamo. Dai, muoviti, saluta, non sei dato il tu, chiedi scusa, togliti la maglia, mettiti la maglia, attento che cadi, te l'avevo detto che cadevi. Noi così, non starmi addosso, muovi, non muova, sta fermo, sbrigati, eccetera. Quello non è parlare, quello è comandare. Un tale diceva, sapete perché i genitori hanno dei figli? Per avere qualcuno da comandare. È chiaro, è un filosofo, e lui non ha avuto figli, chiedeva. Allora, quindi parlare. Adesso non posso rispondere come parlare ai bambini, è un'arte molto bella, ma molto scialata, molto difficile, molto 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 difficile, perché bisogna entrare nella testa del bambino. Un esempio che mi viene proprio a dire, solo ieri sera, non lo vedi sa, come questi esempi sono veramente reali, perché dove vivo ho la fortuna di parlare tutti i giorni a decine di mamme con bambini piccoli, nonni, poi non parliamone. No, non sono bravissimi a fare un cenno. Beh, ieri sera sono sceso da, ero stanchissimo, sono andato a parlare ai bambini. Una bambina, 4 anni, mi ha detto, ma come sei buona? E lei mi dice, io non sono buona, proprio io non sono buona, ma come sei? Io sono brava. Capito, eh? Io non sono buona, sono brava. Ma poi ho guardato la mamma, cosa vuole? Come mai? E la mamma, intuitiva, ha detto, forse, ma che lei non sapeva, non dice che lei non è buona, perché io dico sempre che la minestra è buona, la minestra si mangia, non dico che la minestra è brava, la minestra è buona. Se lei dice che è buona, ha paura di essere mangiata. E infatti è vero, proprio vero, 4 anni hanno ancora paura, ha scoperto l'io e ha paura che qualcuno lo mangi, per esempio. L'io, perché i bambini a un anno non hanno paura, invece 2 anni e mezzo, 3 anni hanno paura? Per quale ragione? Perché hanno scoperto l'io. Prima, non sapendo di avere un io, non avevano paura di perderlo. Poi l'hanno scoperto, ecco che hanno paura. L'io, chiaro? Parlare ai bambini è una cosa molto bella, ma una cosa molto molto difficile, non posso chiarire. Quando parlo però di educatrice della scuola dell'infanzia, facciamo lunghi incontri su queste cose. Allora, questo è il motivo per cui educare è giocare d'anticipo. Queste tre ragioni, scusate se ripeto. Primo, perché il bambino incomincia a capire di avere un io. Secondo, perché forma la vigente invisibile. Terzo, perché forma le strutture della psiche, strutture fondamentali della psiche, tipo l'intelligenza, tipo il vocabolario. Allora, che fare per investire sui primi anni, visto che sto sempre più abbassato, che fare? Prima cosa, lasciamo che il bambino sia bambino, non che il bambino resti bambino, ma che sia bambino. Oggi abbiamo pochi bambini e i pochi bambini che abbiamo non sono più bambini, perché noi li adultizziamo immediatamente, più presto possibile. Pensiamo che il periodo dell'infanzia sia tempo perso. No, lasciamo che il bambino sia pieno bambino. Un bambino, tutto bambino, sarà un ragazzo, tutto ragazzo, un giovane, tutto giovane. Non adultizziamo, non, ecco, cadiamo nella trappola della mamma turbo, è pieno di mamme turbo in giro. Mamme turbo sono le mamme che hanno compreso dell'acceleratore. A 3 anni deve scrivere, a 4 anni deve ballare, a 5 deve suonare, a 8 deve danzare e via di seguito. Il bambino non ha più tempo ad essere bambino. Non lo credereste, ma è vero quello che dico. Ho fatto una domanda molto ingenua, direi quasi stupidina, ai bambini di terza elementare. Cosa farete da grande? Uno, tra tutti, sapete cosa ha risposto? Una maniera meravigliosa, bravissima. Cosa farai da grande? Risposta: da grande mi riposo. Verissimo, da grande mi riposo, ma è vero. I nostri bambini sono stressati. Stressati, lasciamo che il bambino sia bambino, non adultizziamolo, non cadiamo nella trappola dell'autodromo, della mamma autodromo, oppure del papà taxi. Ci sono tante mamme taxi, papà taxi, che trasportano il bambino da un corso all'altro, ma lasciamo che il bambino sia bambino. Mi direte, quando è che il bambino è bambino? Non che resti bambino, mi raccomando, non che resti bambino, deve crescere, ma deve essere bambino, no? Quando è che il bambino è bambino? Risposta sola, unica, rapidissima. Il bambino è bambino quando gioca. Ecco, il gioco è la vitamina psicologica perfetta. Un bambino che gioca è bambino. Un bambino che gioca è salvo. Qualche volta vengono dei genitori a parlarmi, non è che io faccio questo lavoro perché ho troppe altre cose da fare, ma qualche volta la carità cristiana mi impegna proprio a non dire di no. Allora vengono papà e mamma a parlarmi. Una delle prime domande che io faccio al papà e mamma è questo: quanti anni? Va, questo è chiaro. Ma fratelli e sorelle, poi gioca? Sì, gioca. Allora siamo a posto. Se il bambino gioca è salvo, se il bambino gioca non ha grossi problemi. E quando il bambino non gioca più, che ha grossi problemi? Ecco, allora lasciamo che il bambino giochi. Giocare non è mai tempo perso, non è mai tempo, è tutta esperienza che entra. Il bambino che gioca socializza di più, impara di più, si relaziona di più. Il bambino che gioca ha più gioia, bimbo che non gioca, gioia ne ha poca. Ecco, allora, elogio del gioco, non dite sta perdendo tempo, sta facendosi uomo. È provato che il bambino che gioca di più e gioca meglio è anche uno scolaro meglio formato. Ecco. Dunque, prima conseguenza pratica, lasciamo che il bambino sia bambino, ma non che resti bambino. Seconda conseguenza, cosa fare nei primi anni? Rispettiamo quelli che io chiamo i prodotti mentali del bambino. Cosa voglio dire? Rispettiamo il modo di pensare del bambino. Anche qui tutti i capitoli, e qui do semplicemente una spruzzata. Esempio: il bambino pensa di toccare la luna col dito, non prendiamolo in giro, già è vero, sarebbe proprio bello. Il bambino, ho toccato la luna col dito, lui dice questo, convinto che sia così, ecco un prodotto mentale del bambino, che poi non ci sarà più, sono prodotti poetici. Per esempio, il bambino creda a Gesù bambino, ecco, rispettare questo modo di pensare, non dire per esempio una storia. Questo è un peccato psicologico, un peccato pedagogico, no, entrare nella mentalità del bambino e accettare il suo modo di pensare. Ma questa è una fantasia, qualcuno dirà. È vero che per te è una fantasia, ma per il bambino una realtà così reale che se tu gli dici che non è vero, lui continua a credere che sia vero, tanto è convinto. Allora anche qui un capitolo, come parlare ai bambini rispettando il loro prodotto psicologico. Altra conseguenza pratica, loro ho detto, lasciare che il bambino sia bambino, non che resti, non che, che il bambino faccia il bambino, non che resti bambino. Ho detto, rispettare la, diciamo, le creazioni del bambino dell'infanzia. Terza conseguenza pratica, facciamo sì che il bambino fin da piccolo prenda delle buone abitudini, non cadiamo nella trappola del baby. Non sto facendo una predica, ma sto facendo un servizio. C'è chi cade nella trappola del baby, è quello che dice dai, lascia stare, dagli quello che vuole, poi si correggerà. Sbagliato. Proprio perché è piccolo deve prendere buone abitudini. È più facile formare un bambino che non raddrizzare poi un uomo. Quindi non cadiamo in quella che gli psicologi chiamano la trappola del baby. Basta. Questo lo puoi fare, quello non lo puoi fare, sì, ma anche no, perché così si formano i circuiti virtuosi del bambino. Io ho la fortuna di conoscere, diciamo così, molte realtà, no? Anche tante persone, per esempio uno che è venuto qui anche mi diceva Don Luigi Donciotti, lo conoscete, qualcuno lo conosce, io sono molto amico per alcune ragioni. Donciotti una volta mi ha detto, Don Pino, la droga non ha rovinato nessuno, strano, stranissimo, un filmato, lasciate che finisca la frase, è una vita rovinata che ha portato alla droga, la droga non viene prima, viene dopo, supponiamo che un ragazzo fino a 12 anni abbia sempre avuto tutto, vuoi questo, vuoi questo, vuoi questo, il bambino arrivato a 12 anni pensa cos'è la vita è una crociera continua. La vita è avere tutte le possibilità, fare tutte le esperienze, anche l'esperienza della droga, anche l'esperienza di usare ad un ragazzo, usarla e poi buttarla. Ecco, proprio nei primi anni si mettono le strutture psicologiche di fondo, si danno dei buoni circuiti, Queste sono le conseguenze del primo plinto dell'arte di educare, va bene? Giocare d'anticipo, arrivare prima che la frittata sia fatta. Ho cercato di dire perché e ho cercato anche di fare qualche piccola applicazione pratica. Andiamo avanti, un altro plinto, coraggio, i plinti sono 7, ma a mezzanotte abbiamo finito, sicuro. Allora, no, adesso danno però un po' di più, però il più importante è il penultimo, come vedrete. Secondo plinto, cioè il secondo principio dell'arte di educare è essere punto di riferimento. Giocare d'anticipo, essere punto di riferimento. Perché? Perché il bambino quando arriva su questa terra proprio non sa niente, non sa scrivere, non sa parlare, non sa telefonare, non sa fare le scale, non sa far niente. Il bambino impara a vivere da chi vede vivere. Non so se avete mai pensato, noi per 2 anni non facciamo che ripetere. I primi 2 anni della vita noi ripetiamo in continuazione. Non è il caso che la mamma dica alla bambina, guarda come io stiro. La bambina guarda stirare, impara a stirare. Non è il caso che il papà dica, guarda come cambio le marce dell'automobile. Il bambino guarda e impara a muovere le marce dell'automobile. Dice una parola, ripete quella parola. Dice una parolaccia, ripete la parolaccia. Noi ne siamo tutti ripetenti. Allora ecco l'importanza del secondo plinto. Essere punti positivi di riferimento. Perché il bambino vive a specchio. Se ha la fortuna di vedere un uomo riuscito, rimanda l'immagine di un uomo riuscito. se ha la sfortuna di vedere un uomo non riuscito, rimanda l'immagine di un uomo fallito. Essere punto di riferimento. Quando io sono punto di riferimento, e qui scendo subito al concreto, primo, io sono punto di riferimento quando, ad esempio, comando al bambino, comandandogli qualcosa, gli dico, devi fare così, gli sono punto di riferimento, comandare. Il bambino ha bisogno di regole, ha bisogno di norme, e non pensate che il bambino non vi ami più se non gli diamo degli ordini, anzi è tutto il contrario. È provato che il bambino stima molto di più papà e mamma che lo comandano, che non gli dicono fa quel che vuoi, perché la cosa più brutta per un bambino è essere lasciato a sé, la cosa più brutta, lui può sopportare tutto quello che volete, non sopporta questo, non essere guardato, non essere considerato, la cosa più brutta, quindi dare ordini, anche qui chiedo scusa, come dare ordini, esula dal mio obiettivo, dal mio schema in questo momento, ma dare ordini, no? Oggi si ha paura a ordinare, a comandare. Una volta era il pescatore che prendeva la trota, adesso talora è la trota che prende il pescatore, si ha paura a dare ordini, anche magari i preti, anche magari gli insegnanti, voglio dare degli ordini, e poi si rivoltano. Io il comando lo do nel modo giusto, che poi obbedisco a un altro discorso, ma io il comando lo do, perché solo in questo modo io sono educatore, solo in questo modo io sono educatore, perché mi metto in una posizione asimmetrica. Educare vuol dire essere in una posizione asimmetrica, non sullo stesso piano. Papà e mamma non sono mai amici, non devono essere amici di figli, ma devono essere genitori, c'è una posizione più alta, quindi dare ordini, comandare, no? Ecco, il comandante io sono punto di riferimento. Secondo, io sono punto di riferimento quando rimprovero, sono un po' sul negativo, ma certo, rimprovero, no, questo è sbagliato. Il bambino aspetta l'approvazione, la lode di cui dicevo, ma anche il rimprovero. L'unica cosa che dicevo che il bambino non può sopportare è l'indifferenza. L'unica cosa, mentre io sto dicendo questa frase, 30 secondi, mentre sto dicendo questa frase, l'ho finita, nel mondo sono nati tre bambini in questi 30 secondi. Se questi tre bambini potessero subito parlare, sapete cosa direbbero? Direbbero sicuramente questo. Noi non siamo delle pietre, non ci basta esistere. Noi non siamo delle piante, non ci basta respirare. Non siamo delle bestie, non ci basta mangiare. Siamo dei bambini, abbiamo bisogno che qualcuno mi guardi. Guarda mamma che bel disegno ho fatto, guarda papà come vado bene in bicicletta. Il bambino ha bisogno di essere figlio di qualcuno. Nessuno ama essere figlio di nessuno. E il bambino si sente figlio di qualcuno se io lo guardo. Quindi l'unica cosa che il bambino non può sopportare è non essere considerato, non essere guardato. Io lo guardo anche quando lo rimprovero, quando lo castigo, quando lo lodo. Ma io soprattutto sono punto di riferimento quando sono ciò che voglio trasmettere. Ecco, sono punto di riferimento quando sono ciò che voglio trasmettere. Cioè quando do l'esempio. La parola, diceva uno scrittore, è un suono, l'esempio è un tuono. Beh, io conosco tanti ragazzi bravi, conoscendo i vostri li aggiungerei alla lunga lista. Tutti i ragazzi bravi che conosco vengono da quelle famiglie dove se si predica acqua si beve acqua, se si predica vino si beve vino. Ecco, essere punto di riferimento. Vedete che siete un po' stanchi, contiamo una barzelletta, via. Un momentino, intanto vi capite, cioè, sono chiaro? Chiaro, benissimo. Allora, una barzelletta per rompere un po', 6 minuti mente adesso. Poi andiamo avanti perché guardo le cose super importanti. Barzelletta, un momentino. Sì, questa che la prima che ho detto della predicazione non piace ai preti, invece questa piace, quella che sto per dire. Voi sapete che le lire nel 2001 sono andate in pensione, è entrata l'euro. Allora, le lire una sera si incontrano e dicono, noi abbiamo lavorato per tanti secoli, abbiamo lavorato, abbiamo diritto alla pensione, al godimento eterno. anche lei aveva il diritto di andare in paradiso, ancora una volta in paradiso. Allora si mettono d'accordo e vanno su in paradiso. 5 lire, 10 lire, 50 lire. Arrivano davanti alla porta del paradiso, un fracasso indiavolato. San Pietro sente, dice, cos'è tutto questo rumore? E noi siamo le lire italiane, cioè noi siamo non i marchi, non i franchi, siamo i soldi italiani, vecchi soldi italiani. Ah sì, dice San Pietro, siete i soldi bisogna, con i soldi bisogna andare molto cauti, voglio vedervi ad una, 5 lire, tutti in paradiso, 10 lire, andate tutte di corsa in paradiso, 50 lire, tutti in paradiso, 5.000, ma se c'è un largo stasera, tutti in paradiso, 10.000, metà entro, metà fuori, 50.000 fuori, neanche una in paradiso. E 50.000 stanno malissimo e dicono, ma San Pietro, noi siamo pure lire, almeno qualcuna di noi può andare in paradiso. E San Pietro, irremovibile, dice, neanche una in paradiso. Perché, caro San Pietro? Semplice, cari 50.000. Perché io voi in chiesa non vi ho mai visto neanche una volta. Chiaro, eh? Guardate che rompo un tantino, rompo un tantino. Bravo, oh, ecco l'intuito delle mamme. Però ci sono anche i papà, ecco, e adesso voglio proprio parlare di papà. Essere un punto di riferimento, non da in due, non da solo, grazie, bravo, ma in due, papà e mamma. Perché? Ecco, sono contento di vedere tantissimi papà, perché la mamma, per brava che sia, non può mai essere un punto di riferimento completo. Il punto di riferimento completo quando il bambino vede la mascolinità e la femminilità. Così vede l'uomo completo, perché l'uomo completo è maschio e femmina lo creo. I latini, difatti, questo lo sottolineavano con tre parole, mentre noi in italiano abbiamo solo due parole, maschio e femmina. I latini avevano tre parole, la prima era homo, humus, terrestre. L'uomo è terrestre, solo Dio è celeste. L'uomo si biforcava in vir et mulier, maschio e femmina, ma tutte e due fanno parte dell'umanità. I nostri bambini possono crescere completi, non scompensati, non disarmonici, se vedono la mascolinità e la femminilità. La femminilità, per quanto buona, non può dare quello che il papà può dare. Difatti il papà dà 6 cose al bambino che la mamma comunque sia non dà. Ecco il regalo che il papà fa al bambino. Per concludere, caro papà, torna a casa, perché tu sei indispensabile come la mamma. Devi essere punto di riferimento come la mamma. Quali sono questi toni che il papà dà al bambino? Il primo è questo. Uno stile di vita diverso. Per esempio, il papà gioca in un altro modo col bambino. La mamma col bambino in genere parlotta, scherza, no? Parlotta. Io ho mai visto, vedo pochissime volte, ho mai visto in fondo una mamma che prende il bambino, se lo mette sulle spalle, o su anche di posti un po' pericolosi. Invece il papà sì, prende il bambino, prende la bambina sulle spalle, si mette a correre, va anche magari dove c'è un po' di pericolo. Il bambino e la bambina si sporcano, il papà si mette a ridere, invece la mamma, uffa, un'altra macchina. No, è un altro stile di vita. Il papà scrive un altro modo, ride un altro modo. È fondamentale che il bambino veda un questo modo di vivere diverso. Per esempio, la mamma e il bambino come lo tiene? In genere lo tiene così, no? Invece il papà sovente prende il bambino e lo tiene diritto, come se fosse un filoncino napoletano, diritto. Un altro stile di vita diverso, importantissimo. Non so se avete mai pensato, poveri ragazzi italiani che fino a 14 anni in fondo non vedono che gonne, con tutto rispetto delle gonne, lo stesso direi vedessero solo pantaloni, ma i pedagogisti stranieri ci accusano appunto, forse parlo un po' difficile, ci accusano di totale femminilizzazione, maternalizzazione dell'educazione. E di quasi totale femminilizzazione della scuola. Cosa vuol dire? Avete già capito? totale maternalizzazione dell'educazione, vuol dire in pratica la mamma fa tutto e il papà fa poco. Fino a 14 anni, esempio, il bambino non vede che gogna, 0-3 anni, mamma, bene, 3-6 anni, educatrice dalla scuola dell'infanzia. Non so quanti educatori ci siano in questa zona, nella provincia di Cuneo sono 3, 3 miei vecchi alunni, io ho fatto tanti anni a scuola alle magistrali, 3 miei vecchi alunni, e fanno benissimo, e piacciono tantissimo, comunque sia, sono una rarità, fino a 6 anni, gogna. 6-11 anni scuola primaria, scuola elementare, maestre battono i maestri. Medie, le professoresse battono ancora i professori per il numero. Morale della favola, 0-14 anni, gogne. Il bambino viene privato di uno stile di vita particolare. Ecco perché talora crescono scompensati. Manca la figura del papà, della mascolinità. Divorzio, separazione, qualcuno mi dirà. Triste cosa, però io dico sempre, anche se c'è stato il divorzio, non fare mai mancare al bambino un punto di riferimento maschile, mai farglielo mancare, sarà il nonno, sarà uno zio, ecco, sarà un catechista, anche nel catechismo è bellissimo, sarebbe bellissimo che oltre alle catechiste ci fossero anche dei catechisti, il punto di riferimento maschile completa quello femminile. Primo dono, allora ho detto uno stile di vita diverso. Secondo, più sicurezza. Il papà dà al bambino maggior sicurezza, maggior forza, perché è provato che il bambino ha una grande stima del papà, non solo, ma il papà gli dà tranquillità, è lui che chiude il gas, è segno che è lui che comanda, diceva un bambino. E questa ora i bambini non sono tanti, sono più fragili perché manca il papà. Terzo regalo, il papà apre al mondo, apre al mondo. È provato che dove c'è il papà, il bambino fa meno gnogne ad andare nella scuola dell'infanzia. Perché? Perché c'è solo, se c'è solo la mamma, il bambino pensa che tutto il mondo sia lì, io e te. Arriva il papà, ma che c'è anche qualcun altro. Apre un po' il mondo. Quarto dono, il papà evoca Dio. Questo è molto importante. Lo dicono tutti gli psicologi. Il primo profeta di Dio non è la mamma, ma è il papà. Perché per il bambino, chi è Dio? Il papà. Dio è come il papà. È provato, dicono, che noi anche da grandi, nell'idea di Dio abbiamo sempre un po' l'idea di nostro papà. Perché voi sapete che il bambino stravede per il papà. Ecco, chi è Dio? È come mio papà. Lui stravede. Sapete qual è la curva nella stima del papà nella vita di un uomo? A 3 anni papà sa tutto. Mio papà guida anche senza le mani, dicevo uno. Mio papà canta anche mentre si lava i denti. Mio papà, no? A 3 anni sa tutto. A 8 anni sa quasi tutto. Geografia lo so più io. A 13 anni è quasi stupido, sa quasi niente. A 20 anni è stupido. No? A 30 anni, ma chiedo consiglio a mio papà. A 40 anni, avessi ascoltato mio papà. A 50 anni, fosse ancora vivo mio papà. Però a 3 anni papà sa tutto, papà è tutto, papà è Dio. Quindi un bravo papà è un bravo profeta di Dio. Importanza del papà nell'educazione religiosa. Quinto dono, sesto dono. Sono sesto, no? Vedo che tanti prendete. E quinto? Allora, ricapitolo. Ah, da più forza interiore, quinto dono, da più forza al bambino e al papà. Dicono gli psicologi che oggi gli adolescenti sono fragili anche perché sovente manca la figura paterna. Sicurezza e forza. Quinto dono. Sesto dono, il papà dà al bambino una mamma un po' tranquilla, un po' più felice. Perché se il papà fa anche qualcosa, la mamma finalmente respira un po', sorride un po'. E diceva Freud, il sorriso di una mamma per il bambino è come un miele, più buon miele che il bambino possa mangiare. Visto l'importanza del papà, fa 6 regali, quindi torna a casa papà, perché sei troppo prezioso. Tu dei 6 regali, primo, insegna al bambino uno stile di vita diverso. Secondo, apri al mondo, dai più sicurezza. Quarto, evochi Dio, dai più forza interiore, regala al bambino una mamma un po' più felice. Cosa volete di più? Grazie ai papà che sono qui. Va bene? Andiamo avanti. Altro quinto. Vedo, c'è una barzelletta, così rompo un po' perché vedo che state, questa qui è super rapida, super rapida, aspetta un momento, anzi, sul parlare, imparare a parlare, questa mi pare bella, no? Imparare a parlare. Allora, io dico sempre che ai bambini si può dire tutto, in modo limpido, preciso, tutto. Sempre parlare con chiarezza, mai usare così delle frasi che non dicono con chiarezza le cose, perché può succedere un gran pasticcio, come per esempio è successo a questo vicario, prete, che è arrivato dopo in una parrocchia dove c'era un parroco piuttosto sensibile alle parole. Il parroco non voleva per esempio sentire in confessionale che i suoi parrocchiani dicessero ho tradito mia moglie, ho tradito il marito. Non dite questo, mi fate sta troppo male, piuttosto dite sono scivolato. Allora tutti vanno a confessarsi, sono scivolato. Arriva un prete giovane che non sa cosa voglia dire scivolare, mi perdoni padre, sono scivolato una volta, mi perdoni, sono scivolato due volte. Alla domenica, incurato, il vicario, tutto, che era stato molto ben accolto, fa la predica e dice, mi trovo molto bene in questa parrocchia, in questo paese, però vorrei dire una cosa all'amministrazione comunale, e per caso c'era proprio il sindaco e gli amministratori, vorrei dire di curare un po' meglio le strade, perché tutti scivolano. C'era anche il sindaco ha guardato tutti gli altri con un sorrisino per dire, ma cosa c'è questo talento? Allora il prete giovane si sente offeso dal sorriso del sindaco e dice al sindaco, signor sindaco, non c'è proprio niente da ridere, io le posso assicurare che sua moglie questa settimana è scivolata 3 volte. Cosa vuol dire parlare bene, eh? Imparare a parlare. Andiamo avanti, un altro plinto. Primo plinto, giocare tantissimo. Secondo plinto, essere punto di riferimento. Terzo plinto, vado veloce perché voglio arrivare al più spesso di tutti. Terzo plinto è questo, tagliare il cordone ombelicale, cosa oggi è difficilissima, perché troppi genitori, forse soprattutto le mamme, sono ammalati di figliolite, la coccolite è una bella malattia, la figliolite è molto pericolosa. Cos'è la figliolite? È la malattia per cui noi non lasciamo crescere i figli, vogliamo non solo che siano bambini ma che restino bambini. La figliolite è la madre di quei bamboccioni di cui parlava uno in questo periodo, va bene? Bamboccioni che magari hanno la fidanzata, hanno il lavoro ma non escono di casa, stanno in casa tranquilli, si fanno così, lavare, pulire della mamma. E la mamma forse perché li vuole tenere a sé, alla sera quando entra il cucciolone che ha 35 anni, gli va incontro e gli sforna ancora i sofficini, purché non se ne vada via, chiaro? Educare è tagliare il cordone ombelicale. Diceva un padre della Chiesa, l'uomo è la gloria di Dio, l'uomo vivente è la gloria di Dio, ma l'uomo vivente non il gregario. I nostri figli tante volte sono dei gregari perché non abbiamo tagliato il cordone ombelicale. I figli sono come le navi non sono fatte per stare in porto, ma per prendere il largo, così sono i figli. Invece noi tante volte abbiamo timore che se ne vadano. Come dico questo? Perché dico questo? Perché noi non rinforziamo dentro i figli, li lasciamo restare eterni bambini. Quando per esempio una mamma dice non muovere, non toccare, lascia stare, faccio io, rende il bambino eterno bambino. Quando un papà o una mamma dicono non salutare nessuno, non prendere niente da nessuno, non correre, non fare questo, non fare quello, il bambino dice ma in che mondo sono capitato? Perché io sono impreparato a vivere, quindi intanto posso vivere in quanto qualcuno mi è alle spalle. Ecco allora che noi non tagliamo il cordone ombelicale. Questo era il terzo plinto, solo accennato perché. Quarto plinto, ho detto che erano 7, no? Allora voglio essere di parola. Quarto plinto è far faticare un po' il figlio. Far faticare un po' il figlio. Non togliere tutti gli ostacoli, perché senza ostacoli non si cresce. La vita talora riserva dei sassi. Noi vogliamo che i bambini, che i figli abbiano i denti da latte per tutta la vita. Ecco allora i nostri ragazzi che hanno la grinta del pesce bollito. Pensate che grinta il pesce bollito. Che hanno la grinta della mozzarella. Ragazzi che sembrano come dei cubetti di ghiaccio. Li tiri fuori dal frigorifero, sembrano solidi. Come toccano il tiepido, subito si sciolgono. Non ci riesco, lascio stare. Provano a fare il compito, dopo 2 minuti non ce la faccio, lasciano stare. Perché non hanno avuto l'esperienza dell'ostacolo, cioè del sacrificio. Non sto facendo una predica, perché il sacrificio è un ingrediente per il pedagogico, anche dopo Freud. Non è un discorso solo pre-freudiano, ma anche dopo Freud. Il sacrificio forma, il sacrificio fa crescere personalità di alto fusto. Non si può vivere in pantofole per tutta la vita. Se io volessi maledire un vostro bambino, Dio mi liberi. Non gli direi ti maledico, perché non attacca questa maledizione. Invece attaccherebbe questa maledizione. Fa tutto quello che ti pare piace. Io passo fra qualche anno e di umanità c'è solo più la faccia esterna. Per il resto l'istintività, la pervinità hanno preso il sopravvento. Quindi qualche rinuncia, qualche sacrificio è un elemento fondamentale, un plinto dell'arte di educare. Mettere il calmiere ai desideri dei figli, basta, ne è già abbastanza. Ecco. Non pretendere tutto. Per esempio, io non posso sopportare, poi ognuno faccia come crede, questi zainetti di scuola che sembrano dei container, no? Che sembrano delle attrezzature per andare su Marte, no? I bambini italiani sono i bambini più accessoriati del mondo, gli scolari italiani, ma non sono i migliori del mondo. E quindi lo so che è difficile fare questo discorso, andare controcorrente, eppure vanno fatte queste cose, fin da piccoli, perché il bambino può dire, ma mio amico ce l'ha, e tu puoi dire, tu non sei come gli altri, tu non sei tuo amico, a casa nostra si fa così. Mettere nel bambino il senso della irrepetibilità, che sa andare anche controcorrente, che sa anche dire basta. Ecco, questo era l'altro plinto. E siamo, mi pare, al sesto adesso, no? Il quinto, bravo, ecco, tanti. Un altro plinto dell'arte di educare, poi arriviamo agli ultimi due, vi ringrazio dell'attenzione. Questo è il quinto plinto. Educare è anche pregare. Ricapito, educare è giocare d'anticipo, educare è essere punto di riferimento, educare è tagliare il cordone umbilicale, far faticare un po', anche pregare, se non è un qualcosa, un optional la preghiera, ma è proprio fondamentale. Io prendo questo bicchiere, lo metto qui, il bicchiere sta qui e non dice niente. Viene un bambino, io gli dico, devi fare attenzione. Se il bambino non vuole fare attenzione, non fa attenzione. Io non riesco, non posso comandarlo dentro, perché il bambino è libero, perché il bambino è mistero. C'è più mistero nel bambino che non nel brevetto del mondo intero. Ora, chi è che conosce i misteri? Soltanto Dio conosce il mistero. Dunque, un bravo papà e una mamma che vogliono educare il figlio, pregano Dio che arriva là, dove non arrivano le nostre parole, dove non arrivano neanche i nostri esempi. Magari il bambino è a scuola, magari al campo sportivo, io sto pregando per lui. Ebbene, in quel momento io sono massimamente educatore, perché chiamo in causa uno che sa educare, uno che ha educato tutto un popolo. Ecco perché educare è anche pregare. Beati i bambini che hanno i genitori che di tanto in tanto pregano per loro, perché questa preghiera li forma dentro, li educa. Educare è anche pregare, questa è un'altra legge dell'educazione. Penultima legge, che è la più importante è questa. Cosa vuol dire educare? Vi spiego, Educare vuol dire offrire al bambino fattori di crescita. Cioè vuol dire far diventare grandi i figli e non solo grossi. Questo è il cuore dell'educazione, far diventare grandi i figli e non solo grossi. C'è una differenza enorme tra il grande e il grosso. Io posso chiederlo, ovviamente nessuno risponde. Chi è il più grosso in mezzo a noi? Facile rispondere. Basta prendere una bilancia e ci pesiamo. Chi pesa di più è il più grosso. ma guai se io valutassi uno di voi, un vostro bambino, in base a quanto pesa. Questo va bene per gli animali, va bene per i vitelli. Chiaro? Più grande, più grosso. Chi è il più grande in mezzo a noi? Ecco la domanda che ho fatto. Anche qui c'è la risposta. Non si vede, ma la risposta c'è ed è sicurissima. Eccola la risposta. La persona più grande in mezzo a noi è sicuramente la persona più giusta, la persona più leale, la persona più sincera, la persona che sa amare di più, la persona più serena. Ecco chi è la persona più grande. È quella che ha agganciato la vita al valore, alla pace, alla giustizia, all'onestà, alla sincerità, all'amore, alla gioia. Può anche non essere grosso, ma è grande. Tre esempi per farla molto in breve. Primo, San Francesco d'Assisi, uno scricciolo di uomo, pesava 45-46 kg, niente grosso, ma quanto grande. Gandhi, un mucchio di ossa, niente grosso, ma quanto grande. Madre Teresa di Calcutta, per niente grosso, ma quanto grande, perché ha agganciato la vita ai valori. Sono i valori quelli che sono l'anima dell'educazione, perché senza valori l'educazione non ha valore, anzi non esiste nemmeno. Senza valori l'educazione si riduce ad allevamento. Oggi sono tanti genitori, non voi, perché non sareste venuti qui, tanti genitori che sono non educatori ma semplici allevatori, pensano di far diventare grosso il figlio e non grande. Per esempio, leggiamo quello che scrivono le mamme, il papà, agli esperti di certe riviste, domande che fanno, quasi tutte, per non dire tutte, domande di allevamento. Quale acqua può bere il mio bambino? Fa pure questa domanda, certo, devi anche sapere quale acqua deve bere, devi pure allevare il figlio, ma se ti limiti lì, tu tratti il bambino come un animale, lo dicevo all'inizio. Le cose si fabbricano, gli animali si allevano, le persone si educano, perché alle persone si offrono valori. Il mio bambino è allergico al pesce, cosa fare per dargli una dieta integrale? Domanda lecita ma molto incompleta. Quale merendina può portare a scuola? Fa pure questa domanda, ma guai a limitarti quello. Anche il contadino chiede, quale mangime devo dare al coniglio? È chiaro, no? Quindi cosa è educare? Educare è, in poche parole, offrire valori, perché senza valore l'educazione non ha valore. Lo so che il discorso è molto difficile, è anche un po' improbo, però bisogna offrire i valori. Faccio qualche esempio. Papà e mamma dicono, lavati i denti, allevamento, lavati le parole, educazione. Papà e mamma dicono, mangia, aggiungono, ringrazia che ti ha preparato il mangiare, educazione. Papà e mamma dicono, gioca, in fondo allevamento, fa un momento di silenzio, educazione. Ecco il perno della pedagogia cristiana. Io parlo, credo, sono convinto delle persone che credono nella pedagogia cristiana. Oggi in fondo, chi è che parla ancora dei valori? È appunto la religione cristiana. Per esempio i catechisti, che sono importantissimi, sono loro che per esempio dicono ancora, ringrazia, fa un po' di silenzio, prega, chiedi scusa, tutti i valori, valori che fanno sì che chi è nato uomo diventi umano, perché senza valori si nasce uomini ma non si diventa umani. Ecco cosa vuol dire educare, offrire valori. Torno a dire, non è facile, però io i valori li offro, anche agli adolescenti, non sentiranno, ma io li offro. Per essere concreto con me, il mio stile, faccio subito un esempio, anche agli adolescenti, utilissimo sarebbe il discorso sugli adolescenti, gli anni che scoprono, fondamentale, ma io anche a loro offro i valori, sentano o non sentano, io i valori li offro in bei modi, senza offenderli. Facciamo un esempio, per essere super concreto, perché la pedagogia è concreta, poi ormai ho finito quasi, e quindi ancora 3 minuti di pazienza. Siamo a tavola, qui c'è il ragazzo che ha 13 anni, qui c'è il papà e qui c'è la mamma. Io voglio offrire i valori all'adolescente che che non resiste alle nostre parole, che tutto quello che diciamo viene sempre preso come bugia, come qualcosa di assurdo. Allora, io do il valore ai ragazzi senza prenderlo di petto, perché gli adolescenti vanno presi mai di petto, ma sempre di traverso, mai direttamente, ma sempre di dietro. Avete capito, no? Il papà chiede alla mamma: hai visto il film di ieri sera a televisione? Non dice: attenzione, io parlo per te, parlo alla mamma. La mamma risponde: sì, l'ho visto. Il papà: cosa ne dici del film? La mamma dice: bello, sì, ma possibile tutte quelle parolacce? Quelle parolacce credono, ci le dice, crede di diventare grande, in realtà diventa solo volgare. Boh, io ho parlato, papà ha parlato alla mamma, il figlio ha sentito e se vuole apre. Io gli ho passato un valore, il valore della pulizia verbale. Non so se sono stato chiaro, no? Che in questo modo non ho offeso il figlio, ma ho fatto capire al figlio quello che io penso, no? Per esempio, muore uno che è ricco, uno che è bello. Io posso dire: papà, dice, ma hai visto che morte triste transita? Il papà commenta: muoiono anche i ricchi, muoiono anche i belli, tutti si muore, in fondo siamo tutti poveri. Il ragazzo che pensa che vivere sia avere, che vivere sia apparire, capisce un valore della fragilità della vita. Educare è offrire valori. Sesto plinto, settimo plinto, che è il più bello e il più facile, è lasciare un buon ricordo. Questo è bellissimo, lasciare un buon ricordo. Io educo se lascio un buon ricordo. D'altronde un ricordo sicuramente si lascia, o buono o meno buono. Voi sicuramente avete già lasciato tanti ricordi ai vostri figli, per cui voi vivrete abbondantemente dopo il 2100, magari non più voi, ma nei vostri figli, i quali avranno un ricordo di voi, buono o meno buono, perché papà e mamma un'impronta, l'imprinting non lasciano. Scusate un riferimento personale, anch'io ho tanti ricordi di mio papà e di mia mamma. Dico questo perché è quello che succede a voi, ecco perché lo dico. Di mia mamma pochi ricordi, perché è morta quando avevo appena 8 anni. Però 5-6 ricordi limpidi ce li ho. Ne ho molti di mio nonno e di mio papà, facevano i muratori. Il bello è, ecco perché lo dico, che quando mio nonno faceva certi gesti, non sapeva mica che c'era uno che lo fotografava, e che adesso a distanza di 70 anni sbobina e sviluppa le fotografie che ha fatto nel 1934, 35, 37, perché io non sono più giovane. Mio papà, quando mi diceva alcune cose, non pensava mica che c'era uno che le registrava. Nel 36 mi ricordo ancora alcune frasi, nessuno di voi era al mondo, no? Nel 36 quando Benito Mussolini, mi ricordate che c'è stato un Mussolini che ha conquistato l'Etiopia, mi ricordo anche mio papà, quella sera lì, campana festa perché Mussolini è entrato in Addis Abeba, abbiamo dovuto cantare il Tedeo, mi ricordo ancora alla benedizione, abbiamo cantato il Tedeo, io non capivo niente. Il parroco vecchio che non sapeva dire Mussolini diceva: perché Mussolini è entrato in Addis Abeba, no, diciamo così. Allora, ma mio papà sentiva la radio di notte, a mezzanotte, Radio Londra, cose che per voi sono lontanissime, c'è una radio proibita, ecco, dal fascismo, perché era tutto al contrario così. Ma poi al mattino mi diceva sempre: ho sentito che noi andiamo male con la guerra, perché Radio Londra, ecco, ora si diceva sempre come stavano le cose, stiamo prendendo in Russia. Mio papà si sfogava e parlava. Il bello è che lui non sapeva mica che c'era uno che registrava, e adesso ancora potrebbe dire quello che ha sentito. Ecco, papà e mamma mi hanno lasciato dei ricordi, moltissimi buoni, altri meno buoni. Lasciare un buon ricordo. Quale sarà il ricordo che voi lascerete ai vostri figli? Ecco, prima di rispondere, io vorrei fare una citazione ancora di un poeta inglese, il quale diceva all'inizio del 1900 una bella frase, diceva: sapete perché Dio ha dato la memoria agli uomini? E rispondeva: Dio ha dato la memoria agli uomini perché potessero avere le rose anche a...